Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Nuova puntata di Radio Zainet. Benvenuti da Simona Neri, che oggi è in compagnia di due figliuoli, ovvero
due baldi giovani.
Ovvero un Francesco che frequenta giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao a tutti.
E invece un Matteo frequenta storia medievale moderna e contemporanea sempre alla Sapienza di Roma.
Semper fideles.
Grazie. E con questa presentazione vi annunciamo anche di cosa andremo a parlare oggi. Elezioni, le nostre? No. Oltreoceano.
Lo fanno tutti, noi invece siamo internazionali. Notoriamente i nostri corrispondenti da New York, Washington e da Massachusetts ci confermano che oggi parleremo di...
delle primarie dei democratici in vista delle future elezioni presidenziali. E in particolare analizzeremo, se così si può dire, se riusciremo, la figura di Obama, che insomma è quella che forse...
riscuote più successo
anche mediaticamente parlando.
Sicuramente è quella più innovativa, perché è diciamo una figura che non si era mai candidata prima.
Nemmeno Hillary Clinton si era mai candidata prima.
Hillary Clinton comunque si inserisce nel solco, secondo me, delle grandi dinastie, quella
certamente,
di Kennedy.
Certamente, forse credo sia anche voluta la cosa, cioè è voluta la presentazione che Obama fa di se stesso come dell'innovatore, ed è altrettanto voluta la presentazione che Hillary fa di colei che invece ha tanta esperienza, perché è dentro le stanze del potere da tanti e tanti anni, sia come moglie di un marito un po' particolare come Bill Clinton, sia come ex senatrice dello Stato di New York.
E se Obama dice yes we can, Nas dice invece I can, ed è proprio lui che andiamo ad ascoltare. Restate con noi.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Up. You can be anything in the world, and God we trust, an architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy, it takes much practice. Like, I met a woman who's becoming a star, she was very beautiful, leaving people in awe, singing songs, Lena Horne, but the younger version, hung with the wrong person, got a strong one at heroin, cocaine, sniffing up drugs, all in her nose, could have died so young, now looks ugly and old, no fun, cause now when she reaches for hugs, people hold their breath, cause she smells of corrosion and death. Watch the company you keep, and the crowd you bring, cause they came to do drugs and you came to sing. So if you're gonna be the best, I'ma tell you how. Put your hand in the air and take the vow. I know I can,
I know I can
be what I wanna be,
be what I wanna be.
If I work hard at it,
if I work hard at it,
I'll be where I wanna be.
Listen again. This is for grown-looking girls who's only 10. The ones who watch videos and do what they see. As cute as can be, up in the club with fake ID. Careful, for you meet a man with HIV. You can host a TV like Oprah Winfrey. Whatever you decide, be careful, some men be rapists. So act your age, don't pretend to be older than you are. Give yourself time to grow. You're thinking he can give you wealth, but so young boys. You can use a lot of help, you know. You're thinking life's all about smoking weed and ice. You don't want to be my age and can't read and write. Begging different women for a place to sleep at night. Smart boys turn them in and do whatever they wish. If you believe you can achieve, then say it like this. I know I can,
I know I can
be what I wanna be,
be what I wanna be.
If I work hard at it,
if I work hard at it,
I'll be where I wanna be.
I know I can be what I wanna be, be what I wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be.
B, B, for
before we came to this country. We were kings and queens, never porch monkeys. There was empires in Africa called Kush, Timbuktu, where every race came to get books to learn from black teachers who taught Greeks and Romans, Asian Arabs, and gave them gold. When gold was converted to money, it all changed. Money then became empowerment for Europeans. The Persian military invaded. They heard about the gold, the teachings, and everything sacred. Africa was almost robbed naked. Slavery was money, so they began making slave ships. Egypt was the place that Alexander the Great went. He wasn't shocked that the mountains were black faces. Shot up their nose to impose what basically still goes on today, you see. If the truth is told, the youth can grow. They learn to survive until they gain control. Nobody says you have to be gangsters, hoes. Read more, learn more, change the globe.
Nas a Radio Zainet con I Can. Matteo, che è cultore della materia, ci spiega che?
Beh, questa è forse la canzone più obamiana che potevamo trovare, sia perché per le assonanze evidenti con il motto della campagna elettorale di Obama, sia per il testo che comunque è appunto la speranza dei giovani, anche di situazioni sociali molto emarginate, di diventare un giorno qualcosa di più che appunto criminali che entrano e escono di galera. E se vogliamo, se inserita nel quadro dell'hip hop, che invece vive di gangster e compagnia cantante, è molto importante.
È una notevole eccezione. Tant'è che il testo dice: lo so che posso diventare quello che voglio, se lavoro tanto, se mi impegnerò, riuscirò a diventare quel che voglio. È un messaggio molto americano, molto obamiano, e ricorda anche abbastanza Kennedy.
E noi andiamo a conoscere meglio la figura di Obama grazie alla scheda preparata dalla nostra redazione.
Le speranze di Barack Obama sono tutte condensate nel motto Yes We Can. In politica dal 1993, senatore dell'Illinois dal 96, il 10 febbraio ha annunciato la propria candidatura a presidente degli Stati Uniti, sconvolgendo per sempre la più antica democrazia parlamentare del mondo. Mai un afroamericano aveva osato correre per diventare il capo del mondo libero. Incarnazione del sogno americano, figlio di un pastore di capre keniota che poi è finito a studiare ad Harvard e di una ragazza bene del Kansas, nato alle Hawaii e attivo da sempre per spronare la partecipazione della comunità nera di Chicago, Obama sfida la dinastia dei Clinton, ma il dubbio è: i tempi sono maturi per stravolgere la politica americana.
Secco, Francesco, Obama o Hillary?
Hillary, forever Hillary.
Matteo, Obama o Hillary?
Obama.
Siamo abbastanza polarizzati.
In linea abbiamo Marilisa Palombo, autrice con Guido Moltedo di Barack Obama, la rockstar della politica americana. Benvenuta a Radio Zainet.
Grazie, buonasera a tutti.
Chi inizia con le domande, Francesco?
Io volevo chiedere, per prima domanda, assistiamo molto allo scontro tra Obama e Hillary e tutto sommato si parla poco, perlomeno in Europa, del candidato McCain. Non c'è il rischio che alla fine la cannibalizzazione tra i due candidati democratici possa portare ad un inaspettato risultato positivo di McCain?
Beh, sicuramente McCain punta un po' su questo, punta sul fatto di essere già quasi sicuramente, anche se non ancora matematicamente, il candidato repubblicano a novembre, e che invece i democratici stanno ancora lottando e probabilmente lotteranno fino alla convention di Denver. Quindi sicuramente McCain può essere avvantaggiato, però è anche vero che l'entusiasmo è naturalmente dalla parte dei democratici, perché hanno due candidati straordinari, tanto che se è vero che il campo repubblicano, gli elettori repubblicani hanno qualche difficoltà a farsi trascinare da McCain, i democratici sono entusiasti di entrambi i candidati.
Matteo?
Ecco, lei parla di candidati molto particolari. In realtà, se vogliamo, la novità è incarnata più dal nero Obama che non da Hillary, che, se per quanto donna, si presenta comunque come erede di una dinastia, cioè si presenta con il curriculum anche del marito.
E questo è verissimo, ed è anche il motivo per cui l'entusiasmo che ha circondato e circonda la campagna di Obama non ha eguali. E uno avrebbe potuto pensare, insomma, che la campagna della prima donna presidente sarebbe stata entusiasmante, avrebbe attirato, diciamo, passioni. Invece, proprio per il fatto che dicevi tu, cioè che lei si candida grazie al fatto di essere stata la first lady, quando lei parla per esempio di esperienza e si confronta con Obama dicendo: tu non hai esperienza mentre io sono da 35 anni in politica, ma in realtà la sua unica esperienza è stata quella di essere alla Casa Bianca con Bill Clinton. E quindi questo è il motivo per cui lui in effetti attira più entusiasmo. Ci ho detto, anche la prima donna presidente sarebbe sicuramente una cosa storica, è per questo che c'è tanto entusiasmo, perché si tratta, ricordo al dibattito di qualche tempo fa a Hollywood tra i due dopo il ritiro di Edwards, si sono guardati in faccia e hanno detto: credo che gli elettori democratici siano abbastanza contenti oggi dei loro candidati, ed è innegabile.
Ma pensavo che comunque Hillary è stata anche senatrice dello Stato di New York e credo abbia fatto parecchio bene, se non altro perché ha avuto sempre parecchi sostenitori a New York. Altra domanda, ma secondo lei i voti di Edwards che fine faranno? Verranno distribuiti equamente, lui non darà indicazioni, oppure si avvicina di più a uno dei due candidati democratici, l'elettorato di Edwards?
Allora, ci sono due cose: ci sono i delegati che Edwards ha già vinto e quelli, diciamo, potrebbero andare dove lui indicherà, e questo è. E poi ci sono gli elettori che hanno scelto Edwards, che sono un po', secondo me, divisi, come lo è lui del resto, perché non si è ancora pronunciato, diciamo che tra i vari endorsement manca solo il suo pronunciamento e quello di Al Gore, che sarà importantissimo. Ora, sia Hillary che Obama lo stanno corteggiando in tutti i modi possibili, si sono incontrati varie volte, Obama credo proprio domenica sia andato a visitarlo personalmente in North Carolina, però lui è molto indeciso e certo c'è anche un po' di cinismo che mi fa pensare che stia anche aspettando, diciamo, l'offerta migliore. Quanto ai suoi elettori, alcuni possono assomigliano di più a quelli di Hillary perché sono, diciamo, la classe media lavoratrice, e altri invece sono più simili a quelli di Obama, anche per una questione, diciamo, di messaggio, di trasformazione che Obama riesce a imporre meglio di Hillary, insomma.
Ecco, ma specialmente ampliando il discorso dai sostenitori di Edwards all'intero bacino elettorale americano, non è possibile che in realtà questa grande istanza di cambiamento che portano i due candidati democratici non venga digerita dalle componenti più conservatrici, più tradizionaliste della società americana? Bush, per esempio, ha vinto anche grazie al contributo dei cosiddetti della Christian Belt. Sì, esatto, alla Christian Belt. Quindi in quelle zone, soprattutto anche tenendo conto delle particolarità del sistema elettorale, non si rischia forse di spiazzare un elettorato che forse non è così maturo quanto i ceti dirigenti?
Beh, in realtà no, io penso esattamente il contrario, e soprattutto nel caso di Obama, perché io sono stata in South Carolina per le primarie che si sono svolte lì il 27 gennaio. La South Carolina è uno stato che, se non sbaglio, da una trentina d'anni non è mai stato vinto da un democratico alle elezioni generali. È uno stato dove è molto forte la componente della Christian Right, degli evangelici, e la risposta di quello stato alla campagna di Obama è stata straordinaria, in parte perché un po', diciamo, la destra evangelica che aveva aiutato Bush a vincere nel 2000 e nel 2004 è scontenta, non è così contenta della guerra, non è contenta di come sta andando l'economia, e per cui, diciamo, il sostegno alla destra non è più così scontato. E per cui, dicevo, l'altra cosa importante è che Obama si è dimostrato capace di parlare anche all'elettorato religioso. Lui non ha paura di mostrare la sua fede, di parlarne in pubblico, e proprio nelle primarie della South Carolina è riuscito a convincere molti evangelici a votare per lui. E poi anche la sua affermazione in molti stati del sud, in molti cosiddetti stati rossi, cioè gli stati repubblicani, ci dice qualcosa rispetto a una possibile elezione generale a novembre, insomma, come potrebbe fare in un confronto con McCain, che tra l'altro non è assolutamente amato dalla destra evangelica perché è ritenuto un conservatore troppo liberal.
C'è tempo per un'ultima domanda, la fa Francesco.
Quindi per lei la destra religiosa avrà ancora peso a queste elezioni? Si potrebbe schierare in maniera incredibile agli occhi di noi europei per Obama, oppure preferirà astenersi dal voto o si convertirà in extremis a McCain? Secondo lei che orientamento avrà, e avrà peso nelle elezioni la destra religiosa?
Io credo che per il fatto che si dividerà, e cioè ci sarà chi resterà a casa, chi si lascerà convincere da McCain e chi seguirà Obama, non penso che avrà lo stesso peso che ha avuto nel 2000 e nel 2004. Non penso che ci ricorderemo l'elezione del 2008 come l'elezione decisa dagli elettori religiosi. Penso invece che avrà un grandissimo peso l'elettorato femminile, soprattutto delle madri single, che sono sempre di più negli Stati Uniti, che non sono contente dell'amministrazione Bush, che ha premiato soprattutto le politiche familiari e delle famiglie con figli, e quindi stanno diventando democratiche, una grande maggioranza democratica, saranno, loro saranno decisive sicuramente, quindi forse parleremo delle donne single come, come il nuovo elettore evangelico del 2008.
Salutiamo allora Marilisa Palombo, che ricordiamo autrice con Guido Molteddo di Barack Obama, la rockstar della politica americana. Grazie per essere stata con noi a Radio Zainet.
Grazie a voi, arrivederci.
Una breve pausa, ma restate con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Chi aveva un allarme in mezzo ai fiori collegato alla centrale, quando è buio non esco mai. Oh, 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 oh. Ho paura delle malattie che si trasmettono con le mani, mi vaccino contro i baci e tengo d'occhio la glicemia, con le donne non cerco guai. Confidenza a chi viene da lontano, seguo il mio concetto sano di prudenza, perché io ho paura, sto morendo di paura, non capisco la paura che hai di me. Dio di normali libera dal male tutto il mondo razionale. Del caldo killer, ma anche del freddo e della neve, della carne quando scade, di zanzare e di pitbull, di ciò che dicono in TV. Ho paura di attentati, di terroristi così spietati, delle bombe, del Corano e del colore che non è il mio, chi non prega il nostro Dio. Non si può pagare il costo di chi arriva da lontano e spaventa noi che stiamo al nostro posto, perché io ho paura, sto morendo di paura, non capisco la paura che hai di me. Dei normali libera dal male tutto il mondo commerciale.
Siamo tornati in studio con Radio Zainet, oggi stiamo parlando delle presidenziali americane, anzi facciamo un passettino ancora prima, delle primarie democratiche. Francesco, cosa volevi dire?
Ma non lo so, io l'altro giorno parlavo con gente che lavora al Congresso e al Senato a Washington negli Stati Uniti e mi dicevano...
Amicizie altolocate,
noblesse oblige, nobiltà obbliga. E mi dicevano che secondo loro, questi sono elettori democratici, che secondo loro gli Stati Uniti non sono pronti per un eventuale presidente di colore, perché l'America che tende a dare l'immagine di se stessa è quella del nord e non l'America profonda del sud. Il South Carolina, di cui parlava prima la nostra gentilissima ospite, può essere emblematica, ma credo che però sia ben più emblematica l'opinione di chi, pur essendo democratico, diffida di Obama. Cioè, l'opinione che sostanzialmente c'è a Washington è: sarebbe un ottimo presidente, ha un programma anche sociale abbastanza avanzato, ma purtroppo non sappiamo se il paese riuscirebbe a andargli dietro.
Sì. Io spero di sì, tu Matteo che
diciamo
pensi?
Diciamo che ha il programma giusto, ma il colore sbagliato. Ha sottovalutato molto, secondo me, la nostra ospite, l'impatto che potrebbe avere il profondo sud su questa tornata elettorale. Probabilmente, contrariamente all'adagio solito della politica americana, i democratici potrebbero essere salvati questa volta da una bassa affluenza al voto, da un voto più polarizzato, perché se riprendiamo i dati dell'affluenza, vediamo che le elezioni con l'affluenza più alta degli ultimi anni sono state quelle del 2004, che hanno confermato oceanicamente Bush. Perché? Perché scesero nell'agone politico tutte quelle componenti che invece solitamente, non sentendosi rappresentate, si astenevano. Questa volta probabilmente invece i democratici dovranno puntare su una affluenza più ridotta.
Peraltro, curiosamente, l'affluenza negli Stati Uniti, che è, possiamo dirlo senza paura di essere smentiti, la più grande democrazia del mondo, usiamo un espediente retorico,
è l'India, veramente.
Vabbè, sì, no, lo so, soltanto che usiamo un termine molto abusato e anche abbastanza falso, cioè che gli Stati Uniti sarebbero la più grande democrazia del mondo secondo una grande retorica statunitense.
Ecco.
Sì, grandissima retorica, e generalmente al voto va sì e no quando va bene il 50% degli elettori, ma è raro che si arrivi al 50%. Diciamo che un elettore su due va a votare soltanto in occasioni di incredibili, quasi cruciali per la storia degli Stati Uniti, come per esempio nel 2004, le elezioni che hanno confermato Bush. Quindi è abbastanza curiosa questa cosa.
Tra l'altro, secondo me ci stiamo dimenticando anche un altro dato importante, che è il sistema elettorale. Cioè, non basta prendere più voti dell'avversario, ma bisogna che siano ben distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Sistema complicatino, bisogna dire, quello americano.
Sì, quindi lo ricordiamo così, a grandissime linee, si eleggono dei delegati che in ogni stato poi verranno riuniti e sceglieranno loro il presidente, i cosiddetti grandi elettori. Quindi ogni stato diventa cruciale, non basta prendere 100 milioni di voti tra California, New York e le grandi città della costa.
Mi ricorda il premio di maggioranza al Senato di una curiosa nazione del nord del Mediterraneo, ecco, però... O sbaglio?
Sì, qualcosa, non mi
viene il nome però, esatto, di questo paese, soprattutto del sistema elettorale.
Credo che sia stato definito con una metafora suina o giù
sì,
di lì.
Qualcosa del genere, insomma. Sì. Comunque del nostro sistema elettorale pare che non si butti via niente.
Sì, esatto.
Oh, ma figuriamoci, è come, appunto come il maiale, è una porcata perché del maiale non si butta via niente.
Infatti, comunque sia, questo Obama ha sicuramente un impatto mediatico non indifferente, qualunque cosa si pensi.
Fa comunque sognare come figura, cioè l'idea che la democrazia sia effettivamente matura a sopportare...
No, scusate, fatemi essere cattivo. Io qua credo di essere l'unico pro Hillary... Quindi a favore di Hillary, e posso dire che il sostegno che riceve Obama è una cosa incredibile. Tutti i giornali sono innamorati persi della geniale campagna di questo grande sognatore, per esempio.
Ma esattamente, perché è una figura che fa sognare molto più di Hillary, che è vero che è la prima donna e quindi sarebbe importante perché è la prima, ma è, diciamo, una regina consorte, non è una candidatura vera che emerge da una carriera politica efficace.
No, la carriera politica c'è stata e si è dimostrata dal 2000 in poi.
Non avrebbe nessun ruolo, non sarebbe mai stata eletta senatrice nello stato di New York senza il suo illustre consorte.
Ma
questo è un dato.
Però bisogna dire che delle carte ce l'aveva.
Però certamente lei aveva ottime carte, secondo me forse vale più lei del marito. Ho come questa impressione.
Comunque, avremo una donna e forse chissà un first man, chi può dirlo, in Bill.
First gentleman,
giusto.
Ma a quel punto, scusatemi, Bill si ritrarrà e si occuperà del giardino oppure manovrerà i fili? Questo è un altro dubbio che forse bisognerebbe considerare.
Però non dobbiamo neanche pensare che lei non sia in grado di ragionare da sola, che debba avere per forza dietro il marito.
Ma allora Bush c'è dietro il padre o no? Perché pure il padre è presidente degli Stati Uniti.
Gli amici del padre probabilmente
dai risultati che si vedono in politica interna estera direi decisamente no, perché altrimenti le cose andrebbero sicuramente meglio. Ecco, possiamo essere tranquilli da una parte che Bush non si fa aiutare, dall'altra parte possiamo piangerle per questo, ma va bene.
Comunque, il sogno americano di un Obama che è figlio di un musulmano del Kenya, di una ragazza bianca del Kansas, nato alle Hawaii, cresciuto in Indonesia, che dire, il suo fascino ce l'ha, comunque andrà a finire. Prima di chiudere, di passare al flashback, vi segnalo che c'è un Sylvester Stallone che tifa McCain, perché poi quando ci sono le elezioni americane,
io sapevo che tifava Berlusconi, non so se l'avete sentito al TG1, a me dopo un po' mi è venuto, come dire, un brivido dietro la schiena, però
perché effettivamente durante la campagna elettorale c'è sempre anche questa caccia alla star di Hollywood che spalleggia l'uno o l'altro candidato. Stallone, un po' scontata come cosa, appoggia McCain perché dice che c'è bisogno di qualcuno con l'esperienza giusta nel gioco della politica, c'ha una certa età, e qui si rivelano le origini italiane di Stallone. Per par condicio finiamo dicendo che Jack Nicholson tifa Hillary Clinton e che Robert De Niro invece tifa Obama. A questo punto andiamo ad ascoltare il flashback di Radio Zainet di oggi, che ha per protagonisti i Nirvana 1992.
Benvenuti nel nostro dedicato alla musica. Hola gente, come vi va la vita? Non troppo bene? Allora sicuramente apprezzate la musica dei Nirvana. Il gruppo di Seattle sta infatti avendo un successo planetario e si può ben dire che Kurt Cobain sia diventato l'interprete di una generazione. E a proposito di Kurt, vi comunichiamo che proprio oggi il nostro eroe compie 25 anni. Tanti auguri Kurt, noi per festeggiare abbiamo scelto di ascoltarci e farvi ascoltare uno dei primi brani dei Nirvana. Gente, per voi Sliver, loro sono i Nirvana.
Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please no.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia del grande rock. Avete appena ascoltato Sliver, uno dei primi pezzi dei Nirvana. Rivoluzionari eredi del punk rock, portavoci del grunge, genere musicale nato a Seattle, i Nirvana conobbero negli anni 90 un successo di pubblico mondiale. Kurt Cobain fracassa la sua prima chitarra nel 1988, così nasce un'icona del rock. Le radici dei Nirvana si piantano nel suolo underground negli anni 80, nei Melvins e nei Sonic Youth, nei Black Sabbath e nel pop, nel metal e nel punk. Mentre intorno tutti sorridono e dicono di stare benissimo, loro cantano un malessere schifoso, solitario e tremendamente autoreferenziale. Una storia di miseria e traumi come ce ne sono milioni silenziose, ma che diventa il guaito di una generazione scardinata. I Nirvana, onesti fino allo spasimo, sgradevoli fino all'autodistruzione, ultimo atto di una morte annunciata.
Anche con il flashback siamo rimasti quindi negli Stati Uniti e torniamo però in Italia per i saluti, e salutiamo quindi Matteo che frequenta storia medievale moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao a tutti.
E anche salutiamo un'altra matricola dell'Università La Sapienza di Roma, ovvero sia Francesco che frequenta giurisprudenza.
Ciao a tutti.
Un saluto va a tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento con Radio Zainet è ovviamente a domani. Ciao a tutti.
Ciao.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.